che abbiamo appena cantato, fammi restare con, me, con te in comunione. E quindi non ci eravamo messi d'accordo sul tema. E il tema che il Signore ha messo sul cuore è proprio la comunione. Adesso aspettiamo che parte un attimo. È quello che chiedeva Davide nel Salmo 51, chiedeva proprio in seguito ad un peccato che aveva commesso, poi si è pentito e quindi ha scritto in questo Salmo proprio il pentimento da quel peccato e fammi restare con te in comunione. Comunione. Oggi parleremo prettamente della comunione con Dio, perché se non abbiamo comunione con Dio, non abbiamo nemmeno comunione con i nostri fratelli. Stare insieme è bello, però vivere la comunione dipende dalla nostra comunione con Dio. Non è detto, perché in ogni campo, sul lavoro, in qualunque altro associazioni e cose varie, le persone stanno insieme. I partiti politici si sta insieme. Però non è la comunione che noi dobbiamo vivere secondo la Scrittura. Quindi è importante che capiamo qual è il significato di comunione. Questo va avanti per conto suo. Allora, il versetto base è Prima Giovanni, capitolo 1, dal versetto 6 al versetto 7. Prima Giovanni, capitolo 1, versetti 6 e 7. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Non va avanti, questo col telecomando non va avanti. Se mi puoi dare una mano. Quindi ripeto, se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo, non mettiamo in pratica la verità. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Il primo, il versetto 6, parla di comunione con Dio. Se abbiamo comunione con Lui, quindi con Dio. Nel versetto 7 si parla che in conseguenza della comunione con Dio abbiamo comunione anche l'uno con l'altro. E lo scopo di questa mattina è di vedere la comunione con Dio. Dobbiamo curare la nostra comunione con Dio. Se abbiamo la stabilità della comunione con Dio, possiamo avere piena comunione l'uno con l'altro. E sarà lo Spirito Santo stesso, perché poi, come vedremo più avanti, la comunione con Dio è comunione col Padre, comunione col Figlio e comunione con lo Spirito Santo. È straordinario questo aspetto nella Bibbia. Allora, noi siamo nel rapporto con Dio. Come possiamo avere comunione con Lui? Come possiamo arrivare a Lui? C'è una sola via. Quindi l'uomo per mezzo di Gesù Cristo a comunione con Dio. Non c'è un'altra strada. La Scrittura ce lo dice in maniera chiara ed inequivocabile. Per mezzo di Gesù Cristo l'uomo ha la salvezza ed ha piena comunione con Dio. Sulla base di cosa? Sulla base di un altro elemento fondamentale della nostra vita, l'amore. Adesso comparirà anche sullo schermo l'amore. Dio è amore. Sia la parola comunione che la parola amore la dobbiamo mettere nelle Scritture, nella parola di Dio. Quindi liberiamoci dal campo dei nostri pensieri e vediamo il significato sia di comunione che di amore, come ce lo presenta la parola di Dio, l'amore nel vero senso della parola, non l'amore idealistico di cui si parla e non è mai definito. Qui nella parola di Dio l'amore è veramente definito, e nella stessa epistola di Giovanni è scritto che Dio è amore. L'amore ha a che fare col sacrificio. La prima cosa che Dio ha fatto nei nostri riguardi è che ha dato il suo unigenito figlio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. E quindi dopo Dio e Gesù Cristo l'amore è pienamente compiuto. E quindi la parola più difficile nell'amore è il sacrificio. Non esiste un amore senza il sacrificio. Ma poi adesso, oggi, non dobbiamo parlare dell'amore, avremo modo di farlo magari in un'altra occasione. Adesso parliamo di comunione. Se non c'è amore, non c'è Dio, non c'è comunione. Vedete come è tutto legato insieme. Quindi abbiamo che l'uomo raggiunge per mezzo di Cristo la piena comunione con Dio per mezzo dell'amore, e l'amore diventa così un circolo che raggiunge l'uomo e lo rigenera e lo ricarica, anche quando siamo poi nelle difficoltà. Quindi abbiamo comunione con Dio in questo senso. Dopodiché possiamo avere comunione con i fratelli. Se non stabiliamo questa linea, la comunione con i nostri fratelli non è tale, ma è sì amicizia nel senso umano, conoscenza nel senso umano, ma senza quella profondità dell'amore e della comunione con Dio. Quindi la comunione fraterna si realizza avendo piena comunione con Dio. Abbiamo letto anche nel brano che abbiamo preso a base di questa meditazione che il cammino del credente in Cristo Gesù può essere di due tipi. Possiamo camminare nelle tenebre oppure possiamo camminare nella luce. Nel primo caso non c'è comunione con Dio. Nel secondo si realizza quello che abbiamo visto prima. Quindi la possibilità di non avere comunione con Dio per il credente è reale. Il nostro peccato, come vedremo più avanti, può rompere quella piena comunione con Dio. E quindi fino a contristarlo, a spegnerlo. Il nostro peccato può fare questo. Quindi dobbiamo vivere camminando nella luce. Non prenderemo in esame la prima parte, perché dobbiamo fissarci sulla comunione. Quindi il camminare delle tenebre lo rimandiamo ad altra situazione. Oggi parliamo di camminare nella luce, di avere piena comunione con Dio. Abbiamo visto della situazione che abbiamo nel nostro rapporto personale. Ciascuno di noi deve avere questo rapporto con Dio. Noi, per mezzo di Gesù Cristo, abbiamo piena comunione con Dio nell'amore. Il nostro peccato cosa fa? Rompe la comunione. E quindi vanno via quelle relazioni. Rimango io e una idea di comunione che mi costruisco con la mia mente. Ma questa relazione senza la relazione con Dio non è comunione. Ne siamo convinti? Ma ripeto, possiamo stare insieme tranquillamente, possiamo condividere le passeggiate, le gite al mare, le gite in montagna, il picnic che faremo nel pomeriggio, ma se non c'è la comunione con Dio, rimane uno stare insieme privo della comunione reale, della comunione con Dio. E possiamo vivere, poi qui dobbiamo esaminare noi stessi, ciascuno di noi deve esaminare noi stessi per vedere se realmente siamo in comunione con Dio, ma già dai nostri atteggiamenti, dalle nostre parole, dalle nostre azioni emergerà che tipo di relazione abbiamo. Se abbiamo una relazione basata solo sull'aspetto esteriore o sulla profonda comunione con Dio. Quindi dobbiamo porci questo obiettivo, è un obiettivo che dobbiamo tenere presente nella nostra vita giorno per giorno. Non è una questione di farlo a lungo termine, ma giorno per giorno dobbiamo curare la nostra vita e quindi dobbiamo camminare nella luce. Ripeto quello che abbiamo letto in Prima Giovanni 1:6-7. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E poi c'è una cosa straordinaria. Il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Che garanzia! Che garanzia che il Signore ci dà! Perché potremmo cadere, inciampare. Il nostro peccato può rompere la comunione con Dio, però se andiamo a Lui pentiti del nostro peccato, se lo riconosciamo, lo confessiamo e lo abbandoniamo, il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Leggiamo anche il versetto 9, anzi 8 e 9, tutti e due. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi possiamo sì rompere la nostra comunione con Dio, ma se confessiamo i nostri peccati, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato e ristabilisce la comunione con Dio. Quanta pazienza il Signore ha con noi, vero? E per quanto tempo, per tutta la nostra vita, noi dobbiamo andare a Lui a confessare i nostri peccati, il Signore dice va bene. Hai confessato il peccato, lo hai riconosciuto, lo hai abbandonato e allora sei purificato. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Camminare nella luce significa avere piena comunione con Dio. E entriamo adesso nel vedere proprio alcune cose, perché non è esaustivo quello che sto dicendo io adesso. Oggi io sto dicendo e presentando alcune cose importanti che hanno colpito me, ma tante altre cose le potrete scoprire scavando nella parola di Dio, ne troverete sicuramente altri di passi delle scritture che ci dicono come camminare nella luce. Quindi ribadiamo che se non camminiamo, se non abbiamo comunione con Dio, non abbiamo comunione neanche con i nostri fratelli. E allora dobbiamo veramente interrogarci per capire come camminare nella luce e quindi come avere piena comunione con Dio. Comunione nel suo termine significa partecipazione, condivisione, avere cose in comune, essere parte. Tra questi tanti significati, e poi abbiamo l'espressione pratica della comunione, prima la relazione con Dio, ripete, e poi la relazione con i nostri fratelli, nell'espressione pratica, che vedremo la prossima volta. Atti capitolo 2, da versetto 42 in poi, ci parla dell'essere insieme. Come si traduce in pratica la nostra comunione con Dio? Erano insieme, avevano ogni cosa in comune, dividevano quello che avevano, partecipavano. Quanto è bella questa parola, partecipare. A noi deve sempre colpire il fatto che quando andiamo nella casa del Signore non andiamo per prendere, ma per portare. Il Signore, quando chiamava il popolo a riunirsi nel cortile del Tempio, diceva sempre, ed è scritto in molti passi dell'Antico Testamento, non vi presenterete a me a mani vuote. Bisogna portare. I nostri fratelli devono gioire della nostra lode, della nostra adorazione. Poi vedremo quello che è l'effetto di una piena comunione con Dio. Ma noi per ricevere, poi naturalmente riceviamo, ma per ricevere dobbiamo dare, dobbiamo portare. Dobbiamo fare come il popolo, come l'ordine che Dio ha dato al popolo di Israele: non vi presenterete davanti a me a mani vuote. Ed è importante nella comunione gli uni gli altri. Quante volte, non so se avete notato, quante volte nel Nuovo Testamento c'è questa espressione, gli uni gli altri. Cioè la cosa deve essere reciproca, altrimenti il peso va tutto su uno. Ma quando le cose vanno gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri, sopportatevi gli uni gli altri, allora quella è la realizzazione della piena comunione con Dio. È importante portare quello che il Signore ci ha dato, offrirlo. Quindi andiamo avanti. Abbiamo già parlato dei versetti 6 e 7 che ho citato prima. Andiamo nelle successive diapositive. Cosa significa comunione con Dio e camminare nella luce? Ancora quella successiva. Comunione con Dio significa, ancora un altro, ascoltare la voce di Dio. La comunione con Dio parte con l'ascolto della sua parola. ascoltare la voce di Dio. Nell'Antico Testamento il popolo era chiamato ad ascoltare Dio. Ascolta Israele, io sono il tuo Dio, io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha liberato dalla schiavitù d'Egitto. E noi dobbiamo ascoltare la voce di Dio tramite la sua parola. Quando c'è la predicazione a casa nostra, ascoltiamo quello che Dio ci vuole dire. Ascoltare è importante. Qualche domenica fa, due domeniche fa, ci sono stati i battesimi ed è stato ripetuto Romani 10:9-10. L'ascolto della parola di Dio porta alla salvezza e quindi alla realizzazione della piena comunione con Dio. Ma ascoltare la voce di Dio significa anche assimilarla. La parola di Dio è un cibo spirituale. Quando noi mangiamo, quello che mangiamo deve essere assimilato. Se non viene assimilato, gli effetti li conosciamo. C'è un rimettere quello che abbiamo assimilato. Questo può succedere nella vita cristiana, in particolare in una delle chiese dell'Apocalisse. Il Signore dà un messaggio molto chiaro: se non si ascolta quello che il Signore dà, se non si assimila la parola di Dio, è scritto: io vi vomiterò dalla mia bocca. Quindi dobbiamo ascoltare e assimilare la parola di Dio per vivere, per camminare nella luce e quindi vivere la piena comunione con Dio. E poi ubbidirla. Comunione con Dio significa ascoltare la voce di Dio, assimilarla e ubbidirla. Naturalmente, una volta che l'abbiamo assimilato, sarà spontaneo ubbidire a quello che il Signore ci vuole dare. Allora, ascoltare la voce di Dio. E leggiamo Esodo capitolo 3, versetto 11, che ho messo anche lì, ma sicuramente chi sta più in fondo non riesce a vedere, a leggere a quella distanza. È scritto in Esodo 33:11: or il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figliuolo di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia. Sapete che ciascuno di noi può parlare con Dio faccia a faccia, come faceva Mosè? Oggi abbiamo questa libertà, sono stati aboliti i sacrifici di animali e possiamo, per mezzo di Gesù Cristo, parlare a faccia con Dio. Non è straordinario questo? Non è straordinario il fatto che nella nostra cameretta possiamo parlare. Si parla tanto di preghiera. Tutti pregano. Accendi il telegiornale e senti che i buddisti pregano, i musulmani pregano, tutti i religiosi pregano. Ma cosa si prega? Quali sono le preghiere? Ma il Signore ci ha insegnato a parlare con Dio faccia a faccia, proprio come dialoghiamo tra di noi. E allora possiamo parlare con Dio. La preghiera è infatti parlare con Dio. Non abbiamo bisogno di strade diverse da Gesù Cristo. Non abbiamo bisogno di illuminazioni particolari che vengono al di fuori della Scrittura. Possiamo parlare con Dio per grazia ricevuta da Lui per mezzo del sacrificio di Cristo. Ancora un altro versetto, Esodo 34, 29. L'effetto del camminare nella luce e dell'avere comunione con Dio. Esodo 34, 29 dice: Poi Mosè scese dal monte Sinai, egli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. L'effetto della piena comunione con Dio. Bella questa immagine, no? In un luogo appartato, stiamo leggendo il Vangelo di Marco e abbiamo trovato diverse situazioni in cui Gesù si metteva in disparte, in un luogo solitario, e lì pregava. E lì aveva questa intima comunione con Dio. La vita di Mosè era basata su questa intima relazione con Dio. E lui non si accorgeva che la pelle del suo viso era raggiante. Addirittura è scritto che era costretto a mettersi, a coprirsi con un velo. Per quanto era raggiante, scusate, per quanto era raggiante. Ecco, quello che succede quando ascoltiamo la voce di Dio, quando siamo in piena comunione con Dio, gli altri lo vedono. Quindi pensiamo a questo aspetto. Nel camminare nella luce c'è una parola che ci deve far riflettere ancora. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Prima Tessalonicesi 1:9. Grazie. La comunione con Dio e il camminare nella luce è servire. Servire Dio, non noi stessi. Servire Dio. Lo scopo della conversione ha questo fine, ha questo scopo, servire. E poi in Romani 12:11 c'è addirittura un comando. Quanto allo zelo non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. È un imperativo. Servite il Signore. È un altro imperativo. Colossesi 3:23-25. Qualunque cosa facciate. Stiamo facendo una passeggiata sul corso. Sto sulla spiaggia, perché è molto caldo, sto sulla spiaggia al mare. Faremo il picnic. Sto studiando, e così via. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo. Quante volte ho fatto delle cose, ma con una pesantezza, vero? Ma se noi la facciamo come per il Signore e non per gli uomini, riceveremo la ricompensa e l'eredità da Lui. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. È capitato diverse volte che in famiglia, parlando tra di noi a casa, proprio io mi sono lamentato, ma nessuno si accorge di quello che faccio. Può capitare a tutti, no? Di sentire, però, dice, almeno un grazie. Quante volte basta un solo grazie per farci sentire un po' meglio, no? Una gratificazione. Beh, qui il Signore ci dice che non ce ne dobbiamo preoccupare. Se qualcuno ci gratifica dicendo grazie, va bene. Però qui ci sta dicendo, è dal Signore che riceverete la ricompensa. Quindi non ci dobbiamo preoccupare dei complimenti. Ci faranno piacere, ma non ce ne dobbiamo preoccupare se non arrivano. E non dobbiamo fare le cose per ricevere gloria o ricompense dagli uomini. Lo dobbiamo fare per il Signore, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. E poi un'altra volta l'imperativo: servite Cristo il Signore. La piena comunione con Dio, il camminare nella luce, è servire il Signore. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Tutto è nelle mani del Signore. Camminare nella luce ancora e avere piena comunione con Dio. Avere comunione con Dio significa quindi servirlo. Lo è scritto anche in Prima Timoteo, capitolo 4, 15, annotatevelo. Avere comunione con Dio significa rimuovere ogni ostacolo alla grazia. Servire il Signore e avere comunione con Dio significa rimuovere ogni ostacolo. Quali possono essere gli ostacoli nel servire il Signore? I compromessi, i vizi, la doppiezza d'animo. Io ho segnato questi, mi sono fermato solo a questi tre, ma possiamo, ripeto, completare ciascuno di noi gli ostacoli che possono interrompere la comunione con Dio. Avere comunione con Dio significa essere uomo di preghiera. Abbiamo già visto in Mosè. E quello che facevano gli uomini già al tempo dei farisei è che quando pregavano si mostravano a tutti per ricevere, dice Gesù, la lode degli uomini. Ma la vita di preghiera è una vita nel segreto tra io e Dio. Gli altri, se se ne accorgono, ma io non devo fare l'uomo di preghiera mostrandomi agli altri per far vedere quanto sono pio nel pregare. C'è una frase di Lutero che aveva fatto un elenco di tutte le cose da fare nella giornata. E si era accorto che volendole fare tutte nella giornata non aveva il tempo di fare tutto quello che pensava di fare. Allora ho concluso con questa frase: per fare tutto ho bisogno di 3 ore di preghiera al giorno. Era una sua scelta di Mosè, ma ci sta di Martin Lutero, ma ci sta ad indicare l'importanza della preghiera nella nostra vita. noi non dobbiamo pesare quanto ognuno di noi sa e farà col Signore, dedicherà al Signore un tempo nella giornata da dedicare alla preghiera. Importante è avere nella giornata un momento da soli con Dio per pregare. Avere comunione con Dio significa sentire un peso per i perduti. Ci preoccupiamo della salvezza non solo dei nostri parenti, dei nostri amici, ma della gente che non conosciamo. Sentiamo questo peso se noi pensiamo che potrebbe in qualunque momento avvenire il ritorno del Signore? Ci preoccupiamo di chi non sarà rapito? Il lunedì meglio non leggere i giornali, ma nemmeno la domenica mattina, perché quello che succede il venerdì e il sabato ci potrebbe spaventare. Ma quante persone che partono il venerdì per festeggiare, per farsi una passeggiata, una gita, e poi non tornano più. Preghiamo per i perduti, ci preoccupiamo che la vita è un attimo, un soffio. Ebbene, la comunione con Dio deve avere con sé questo peso. Forse non ci badiamo tanto, ma penso che dovremmo pensare a questo. E allora questo per dire cosa? Per dire che, come dice la Scrittura, di approfittare delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. E quindi dobbiamo parlare del Signore Gesù, della salvezza in Cristo Gesù agli altri. Anche questo è un aspetto della piena comunione con Dio. Avere comunione con Dio significa essere condotti dallo Spirito Santo. E quindi ecco, come dicevo prima, che avere comunione con Dio è avere comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo, perché dobbiamo essere condotti dallo Spirito e dobbiamo essere condotti in tutti gli aspetti della vita e soprattutto nelle scelte a cui siamo chiamati a fare. Preghiamo per le nostre scelte. Teniamo presente che al Signore spetta il primo posto nella nostra vita. Quando Gesù dice: chi non odia suo padre, sua madre, suo fratello, non è degno di me. Quella parola odio non è un qualcosa come non pensiamo noi oggi, cioè come quel sentimento, Dio parla di odiare il padre e la madre. No, dobbiamo uscire dalla nostra mentalità europea con quella parola ed entrare nella mentalità semitica degli ebrei. Quell'odiare significa non mettere nulla prima di me, non mettere nulla al primo posto se non me. Quando quell'uomo che diceva a Gesù: io ti seguirò, ma prima devo seppellire mio padre, e Gesù gli dice che invece deve preoccuparsi prima di seguire Cristo e poi verrà, sarà tutto il resto. E quello è il senso. Gesù Cristo deve occupare il primo posto nella vita. Ancora un altro aspetto del camminare nella luce. Un brano della Scrittura adesso che ci farà sobbalzare dalla sedia. Non vi mettete con gli infedeli, sotto un giogo, Seconda Corinzi 6, 14 a 17. Stiamo parlando di camminare nella luce, di avere comunione con Dio. non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fa Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò. Dicevo, sono parole che ci fanno sobbalzare. Non vi mettete con gli infedeli. Qui non dobbiamo intendere nemmeno qui, ascoltando questa parola, il senso che viene dato a questa parola. Il termine infedele è apistos, è contrario alla fede ed è intesa nell'epistola di Giuda, come è scritta nella epistola di Giuda, la fede trasmessa una volta per sempre ai santi. Quindi la fede che è tutta la parola di Dio, la fede che è stata trasmessa una volta per sempre è tutta la parola di Dio. E quindi noi non dobbiamo fare nulla che vada contro tutto l'insegnamento della Scrittura. Non possiamo vivere in modo contrario alla parola di Dio, questo è il senso. E quindi non vi mettete con chi non ha la parola di Dio come priorità di scelta di vita. Non vi mettete con chi non cammina nella luce e invece cammina nelle tenebre, perché non c'è armonia, non c'è comunione. Parla anche qui di comunione. Quale comunione tra la luce e le tenebre? Non è possibile. L'una esclude l'altra. E questo gioco di contrasti che c'è in questo brano ci deve far entrare proprio in questo cammino nella luce, in questa piena comunione con Dio. Ma qui c'è anche un fatto importante che ci riguarda personalmente, che riguarda ciascuno di noi. Siamo infatti il Tempio del Dio vivente. La Chiesa è il Tempio di Dio. Ma io, individualmente, il mio corpo deve essere il Tempio del Dio vivente. Sapete, a quel tempo, nel primo secolo dopo Cristo, girava una strana filosofia, come sono tante strane filosofie che l'uomo si costruisce, chiamato gnosticismo, sarebbe meglio dire gnosticismo. Questo che cosa diceva? Diceva, guardate, il corpo è qualcosa di materiale, quindi va in polvere. Allora puoi fare quello che vuoi, tanto quello che conta è tenere puro lo spirito. Quindi qualunque cosa fai col corpo va in polvere, viene distrutto e quindi non c'è paura. La filosofia era: col tuo corpo fai quel che vuoi. E qui l'Apostolo Paolo, Giovanni, hanno insegnato diversamente. Il tuo corpo è il Tempio del Dio vivente. Tutto l'essere, l'Apostolo Paolo parla ai Tessalonicesi di tutto l'essere vostro, deve essere conservato puro. Lo spirito, l'anima e il corpo. E partendo dallo spirito non è casuale, perché lo spirito è proprio quell'elemento che è a diretto contatto con Dio, a diretta comunione con Dio. E poi quando lo spirito di Dio è in noi, si irradia all'anima, quindi agli affetti, e al nostro corpo. Mosè aveva il viso raggiante quando stava sul Sinai in comunione con il Signore. Sapendo di essere il Tempio di Dio, abbiamo anche un ordine: uscite di mezzo a loro e separatevene, di non contaminarsi con chi non cammina secondo la parola di Dio, con chi non la considera nella sua interezza. Ecco alcuni dei significati di camminare nella luce, quindi di avere comunione con Dio. Mi sto avviando alla conclusione. Avere comunione con Dio significa quindi essere separati dal sistema mondo. Non dobbiamo avere relazioni con questo sistema, che è un sistema di falsità, è un sistema di menzogne, è un sistema corrotto a tutti i livelli. Tant'è vero che la parola di Dio chiama questo sistema tenebre, e noi siamo chiamati ad essere luce nelle tenebre. Ho segnato due esempi, Abramo e Mosè, e poi nella scrittura ce ne sono tanti. Abramo, quando fu chiamato, si dovette separare dal suo parentato per andare in un posto che non sapeva, ma si è dovuto separare. Mosè è scritto in Ebrei che non accettò di essere chiamato il figlio della figlia, di figlio della figlia del faraone, quindi aveva un gran privilegio essere reputato il nipote del faraone. Lui rifiutò questo per separarsi dal sistema Egitto. L'Egitto nella Bibbia è la figura del mondo, e Mosè scelse, quindi ci applicò la sua volontà di separarsi da tutto ciò che era del mondo. Avere comunione con Dio significa essere cosciente, e l'abbiamo visto prima, che il mio corpo è il tempio di Dio. Quindi non apparteniamo più a noi stessi, dice l'Apostolo Paolo. Non apparteniamo più a noi stessi. Galati 2:20 è scritto: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco cosa significa camminare nella luce. Andiamo avanti. Camminare nella luce. Leggiamo Giovanni 6:27. Assimilare la parola di Dio. Abbiamo visto ascoltare la voce di Dio, assimilare la parola di Dio. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Adoperatevi. Sempre la nostra volontà. Dobbiamo decidere di farlo. Il Signore ci chiama, ma noi dobbiamo rispondere. Noi dobbiamo decidere se assimilare la parola di Dio o se non assimilarla. Adoperatevi per il non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. E sappiamo qual è questo cibo che dura in vita eterna: la parola di Dio, Gesù Cristo. In Giovanni 6:55 è scritto che il cibo che dura in vita eterna è Gesù Cristo stesso. Ci dobbiamo nutrire di Lui, della Sua essenza, della Sua persona. E poi il cibo che dura in vita eterna è la Sua parola. Questo è scritto in 1 Corinzi 3:2 ed in Ebrei 5, da 12 a 14. Gesù Cristo è la parola di Dio. Attenzione, ho scritto qui, ascoltare la voce di Dio come fece Mosè assimilarla e metterla in pratica può costarci molto caro. Non vi voglio spaventare, però ubbidire al Signore può costare molto caro. Sei disposto a pagare qualsiasi prezzo? Abbiamo visto quel breve video che Andrea ci ha fatto vedere di Porte Aperte. Ci ha dato delle indicazioni, credo, molto forti, no? Quanto può costare l'essere fedeli al Signore? A noi ancora forse non costa nulla, dopo tutto adesso usciamo di qua, godiamo una bella, bei momenti di comunione fraterna insieme, andiamo al picnic, o chi va al mare o chi va da un'altra parte, ma molte parti del mondo stanno pagando un caro prezzo. Venerdì Adamo ci ricordava che non se ne parla molto, ci ha detto, però in Africa, dove era in Africa, la televisione non ne parla, però ci sono fratelli che stanno pagando con la morte il prezzo della loro fede. Due o tre settimane fa siamo stati in un agape a Foligno e abbiamo saputo di un progetto che stanno facendo i fratelli di Chieti e Piacenza, e un'altra chiesa che non ricordo, di Perugia mi pare, il progetto verso i profughi che stanno arrivando sulle nostre spiagge. E questi fratelli si occupano di andare nei campi profughi, chiedendo il dovuto permesso naturalmente, e parlare del Signore a questi profughi. Hanno trovato un ragazzo credente, che la sua famiglia è stata distrutta dai terroristi. È rimasto solo, è molto giovane, non so se arriva a 20 anni. E ci hanno anche a grandi linee raccontato di tutte le sue vicissitudini. Quando i terroristi nella chiesa hanno con i mitra ucciso i componenti della sua famiglia e i presenti nella chiesa, lui è rimasto illeso, non so se si è finto morto come è successo, però quando è uscito ha fatto ancora tanta strada per arrivare sui barconi, ha dovuto lavorare in Libia molto per guadagnarsi i soldi e imbarcarsi. È arrivato in Italia e grazie a questi fratelli che andavano nei profughi, adesso questo ragazzo diciamo ha trovato una nuova famiglia. Quindi preghiamo anche per questi fratelli che si occupano di portare la parola del Signore fra i profughi. Guardiamo anche l'altro aspetto della medaglia, no? Il fatto che a noi è vietato parlare del Signore nei loro paesi, non ci viene consentito. Non puoi andare nei paesi arabi con la Bibbia in mano, non ci viene consentito, però il Signore li manda qui. Noi dobbiamo portare la parola del Signore. Sei disposto a pagare qualsiasi prezzo? Bene, tanti fratelli stanno pagando un caro prezzo per la loro fede. Diceva un fratello, se una fede che non costa nulla, non vale nulla. E allora noi che invece abbiamo tanti privilegi, quanto ci costa la nostra fede? Siamo disposti a pagare il prezzo per esempio del vituperio. Ebrei capitolo 13, versetto 13 è scritto: usciamo quindi fuori del campo, quindi usciamo e portiamo il Vangelo agli altri. Usciamo fuori del campo e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio. Se noi portiamo la parola di Dio agli altri, non ci batteranno le mani. Non ci porteranno con gli osanna, non ci eleveranno in gloria, ma ci vituperanno, ci scherniranno. Sei disposto a pagare il prezzo? Però abbiamo comunione con Dio, però camminiamo nella luce. Questo è l'importante. Una fede che non costa nulla, non vale nulla, diceva quel fratello. L'ultima cosa, vado veloce adesso, ubbidire alla parola di Dio e metterla in pratica. Camminare nella luce, ascoltare la voce di Dio e poi ubbidire alla parola di Dio, assimilarla e ubbidire alla parola di Dio, metterla in pratica. Giovanni 14, 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Ancora in Giovanni 14, 23 Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco, la piena comunione con Dio e con Gesù Cristo. Camminare nella luce, avere piena comunione con Dio, ascoltare la voce di Dio, assimilarla e ubbidirla. Chi mi ama osserverà la mia parola. Mi rendo conto che il tempo è trascorso, quindi fermiamoci qui e preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare perché sei tu che hai reso possibile la piena comunione con te. Noi siamo il tempio tuo. Vogliamo, Signore, vivere nella piena comunione con te, vogliamo camminare nella luce. Tante volte, Signore, pecchiamo, tante volte rompiamo la comunione con te, ma ti ringraziamo, perché quando noi veniamo a te pentiti, confessiamo il nostro peccato, lo riconosciamo e lo abbandoniamo, tu ci ristabilisci in pieno, nella piena comunione con te. Ti ringraziamo per questo, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.